Eccoci, benvenuti a tutti. Ecco qua. Iniziamo puntuali perché c'è un po' di Abruzzo, un po' di Puglia, un po' di Sardegna, tutto concentrato e rifrullato in Piemonte. Non vorrei mai che dicessero che siamo ritardatari, quindi siamo perfettamente allineati con lo stile sabaudo e siamo felicissimi di essere ospiti della Biennale Tecnologia grazie al Politecnico, allo sforzo bellissimo che la città fa intorno a questo evento. I cancelli del cielo è il titolo del libro che hanno scritto Alessandro Aresu e Raffaele Mauro. Ve li presento. Non ho una memoria così brillante, quindi leggo. Abbiate pazienza. Allora, Alessandro Aresu è direttore scientifico della Scuola di Politiche ed è consigliere di Limes. Quindi è la persona fra i due che si occupa degli aspetti legati alla geopolitica dell'aerospazio, mentre invece Raffaele Mauro è general partner di Primo Space, che è un fondo di venture capital specializzato proprio nella space economy, e con lui parleremo più di business, giusto? Insomma, di prospettive economiche. L'idea intorno alla quale nasce questo libro è un'idea interessante e molto chiara. C'è una rilevanza geopolitica delle questioni legate all'aerospazio di fondamentale importanza. Cito due elementi per capire davvero quanto sia d'attualità e resti d'attualità questo tema, non soltanto nei tempi della corsa allo spazio fra americani e da un lato e russi dall'altro, ma è un tema che si rigenera e prende forme completamente diverse a seconda del periodo storico in cui se ne parla. La corsa verso Marte della missione ExoMars da parte, insomma, dell'ESA e degli europei in generale, che non sono da soli naturalmente in quella missione, è un po' rallentata, sarà probabilmente un pochino rallentata nei prossimi anni, proprio perché partner di questo grande progetto sono proprio i russi. E un'altra cosa che volevo condividere con voi: quando c'è stato l'inizio, no, della guerra, del conflitto fra Russia e Ucraina, noi abbiamo visto che sulla Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti russi hanno regolarmente lavorato in questi mesi. Ecco, questo per dire quanto spessore politico c'è nelle questioni tecnologiche di conquista dello spazio, quanto è cambiato rispetto al futuro e quanto probabilmente cambierà anche nei prossimi anni in relazione a nuovi equilibri, in relazione a nuove dinamiche. Su tutto questo poi proveremo anche a parlare insieme del ruolo della Cina, che potrebbe essere destinato a cambiare, insomma. Allora, cominciamo a fare la nostra analisi, il nostro percorso in questo bellissimo libro. Ecco, volevo proprio una riflessione intorno alla missione ExoMars, intorno al futuro di ExoMars. Ci prenderemo un po' più di tempo? Cosa accadrà secondo voi? E lo chiedo soprattutto ad Aresu, insomma, perché mi sembra che sia più una questione geopolitica che tecnologica lì. Tutto si fermerà? Ci prenderemo un po' più di tempo ad arrivare su Marte?
Allora, buonasera a tutti. Intanto mi fa piacere dialogare con te e col mio amico Raffaele su questi temi.
Perché voi siete anche amici, insomma, il primo libro insieme, ma siete anche amici, ecco.
Sì, allora... Anzitutto, come inquadramento, dobbiamo considerare che le missioni spaziali hanno un carattere competitivo e un carattere cooperativo allo stesso tempo nella storia dell'esplorazione spaziale, e in particolare sicuramente il ruolo della Federazione Russa nella cooperazione spaziale è stato un ruolo estremamente importante dalla fine della Guerra Fredda fino all'aspro conflitto.
Ricordiamoci che i russi sono arrivati prima di tutti sulla Luna, giusto? È corretto?
Diciamo, il momento dello Sputnik è quello che ha scatenato la prima corsa spaziale negli anni 50 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ma alla fine della Guerra Fredda la Federazione Russa è diventato un importante soggetto della cooperazione internazionale e il partner fondamentale della cordata che comprende gli Stati Uniti, l'Agenzia Spaziale Europea, il Canada e il Giappone per la Stazione Spaziale Internazionale. Quindi la Stazione Spaziale Internazionale è il simbolo della messa in comune delle competenze degli avversari della Guerra Fredda, dei rivali della Guerra Fredda. Le varie agenzie spaziali collaborano tra di loro attraverso diversi accordi internazionali che caratterizzano sia gli elementi della cooperazione scientifica e sia l'organizzazione di missioni di vario genere. La missione ExoMars nelle sue varie fasi è proprio legata alla collaborazione tra Roscosmos, l'Agenzia Spaziale Russa e l'Agenzia Spaziale Europea. Forse ricordano, nel nostro pubblico qualcuno ricorda anche alcuni elementi di retorica e di dialettica molto forte da parte dei dirigenti di Roscosmos quest'anno, soprattutto attraverso febbraio e marzo, perché essendoci diciamo questo sistema di interdipendenza che caratterizza anche l'operato della Stazione Spaziale Internazionale, effettivamente noi ci troviamo in un sistema per la cui operatività la collaborazione con la Federazione Russa è rilevante. Naturalmente quando ci sono delle specifiche missioni spaziali che richiedono questo tipo di cooperazione e non ci sono le condizioni politiche perché esse avvengano, queste missioni semplicemente non avvengono, ma poi diciamo il modo con cui vengono costruite rende difficile la sostituzione di un partner con un altro partner. Quindi il mondo, direi in estrema sintesi, il mondo diciamo che ci aspetta con maggiori tensioni politiche sullo spazio che già stiamo vedendo è più complicato e più costoso rispetto al mondo della cooperazione, ma uno degli argomenti che vengono sottolineati nel libro è che il mondo della separazione politica sull'aerospazio esiste già. E se lo spazio, insomma, è descritto appunto in modo estremamente sintetico, poi lo possiamo approfondire, degli ultimi 30 anni è stato caratterizzato da una cooperazione multilaterale molto importante tra la sfera, diciamo, in senso lato occidentale e la Federazione Russa, è stato anche caratterizzato negli ultimi 25 anni invece da una separazione netta rispetto all'azione degli Stati Uniti e quella della Repubblica Popolare Cinese. Quindi lo spazio dal punto di vista politico è molto interessante per questo aspetto, perché è il settore in cui per via di alcuni eventi, in particolare degli anni 90, è già avvenuta in sostanza una più netta separazione tra la sfera degli Stati Uniti e quella della Repubblica Popolare Cinese. Quindi un po'
un anticipatore
delle tensioni tecnologiche che poi negli ultimi anni abbiamo visto crescere in modo molto forte in tanti altri settori.
E pazienza se arriveremo un po' più tardi su Marte. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere qualcosa sulla dimensione del conflitto. Allora, innanzitutto grazie anche da parte mia per l'invito a questo evento. C'è un elemento simbolico molto forte che è accaduto pochissimi anni fa ed è stata la creazione della Space Force negli Stati Uniti. Cioè oggi c'è una forza armata indipendente, come ci sono esercito, marina, aeronautica in America, con una catena di comando indipendente, con il suo personale, con un suo budget di miliardi di dollari, solo per il dominio, il controllo, la consapevolezza informativa e la proiezione della potenza nell'ambiente spaziale. Questa è una cosa che è stata annunciata, poi se ne è parlato poco, ma c'è, attira risorse, funziona e sta crescendo. Questo è un elemento simbolico molto importante, cioè lo spazio è un dominio del conflitto che ha assunto una rilevanza così grande al tal punto da dedicarci una forza armata dedicata. Perché è così importante? Perché ci sono più elementi. C'è un elemento che è sempre esistito di sorveglianza. I satelliti spia sono state tra le prime applicazioni della tecnologia satellitare e tuttora lo sono in
tuttora
modo
lo
assolutamente
sono. La guerra in Russia-Ucraina lo ha dimostrato. In questo caso i satelliti, esatto, erano di un privato, ma di questo parleremo.
Entrambe le cose,
ecco,
diciamo.
Cioè, erano un mix.
E una seconda dimensione molto importante, sempre in termini di conflitto, sono le capacità di comando e controllo, comunicazione, comando e controllo, per il coordinamento, per il posizionamento, per gestire i tuoi asset a terra hai bisogno di tecnologie spaziali in modo crescente. Questo implica che tutta una serie di reti tecnologiche, per esempio reti di telecomunicazione o reti di posizionamento, come per esempio nella nostra sfera geopolitica utilizziamo il GPS, bene, i grandi blocchi geopolitici cercano di avere le loro reti e tecnologie indipendenti, perché in caso di conflitto vogliono essere protetti su questo versante. Una terza dimensione molto molto importante è quella della cyber war, cioè il dominio spaziale si sta intersecando sempre di più con il dominio della sicurezza informatica. Questo perché? Perché ciò che ha valore nell'ambito della tecnologia satellitare sono i dati, cioè la raccolta, analisi e applicazione di dati, okay? E ciò implica che le crisi, gli hackeraggi e la guerra informatica hanno una rilevanza sempre più grande nell'ambito spaziale, e anche questo l'abbiamo visto nel corso dell'ultimo conflitto. Quindi questa tematica della tensione è crescente e sta comunque influenzando sia il settore civile sia il settore privato commerciale in modo molto rilevante.
Le tue riflessioni ci hanno inquietato effettivamente, però tant'è, prendiamo atto, insomma, è bellissima l'idea della cooperazione in orbita, ma c'è moltissimo anche di conflitto e di attenzione sui temi legati al conflitto. Raffaele, ricomincerei da te, poi riprendiamo il giro, perché la New Space Economy, che è questo nuovo fenomeno che si va imponendo negli ultimi anni, che prevede un'apertura molto importante del settore dell'aerospazio ai privati, vede come driver tre uomini miliardari, milionari, insomma, definiamoli come vogliamo. Voi li definite i baroni dello spazio, giusto, nel vostro libro. Ecco, quindi apparentemente lo spazio è diventato più democratico grazie a dei miliardari. È una democrazia apparente o c'è stata effettivamente un'apertura reale?
Allora, quello che hanno fatto Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson è stato quello di identificare con anticipo rispetto ad altri il fatto che ci fosse un potenziale commerciale nell'ambito della tecnologia spaziale, in particolare dell'accesso allo spazio e alla bassa orbita. C'è una differenza radicale tra questi tre soggetti, perché Elon Musk conta il 99% dell'impatto, molto meno Bezos e quasi nulla Branson. Chiaramente, essendo soggetti privati, commerciali, hanno avuto una proiezione comunicativa in termini di marketing molto più grande rispetto ad altre società, soggetti che fanno cose molto interessanti, ma chiaramente sono meno visibili. Sono inoltre la punta dell'iceberg, nel senso che il fatto interessante accaduto negli ultimi 10 anni è che dietro ai brand più noti come SpaceX, in realtà c'è un intero iceberg di startup, imprese, PMI, scale up che stanno costruendo e contribuendo alla costruzione all'evoluzione di uno settore privato nell'ambito dello spazio, di una space economy di nuova generazione, che è abilitata da una serie di fattori, non soltanto dall'ingresso di nuovi soggetti, ma anche da una serie di vettori tecnologici di cui parleremo in seguito. Un altro elemento, secondo me, che è utile agganciare al tema dei baroni dello spazio è la contaminazione di questo settore con pratiche e metodi di organizzazione provenienti da altri settori. Due su tre di questi soggetti hanno fatto fortuna nel settore di internet, chiaramente Bezos con Amazon e Elon Musk con PayPal alle origini, e cos'è che c'è di interessante nelle loro aziende? Che hanno applicato metodologie di prototipazione rapida, di organizzazioni molto flat, molto orizzontali, cioè metodi che erano tipici delle startup legate a internet, e sono state poi innestati in un settore che è completamente diverso e che, appunto, nascendo tramite la dinamica dei contractor pubblici e dei metodi di fornitura verso il settore pubblico, aveva logiche completamente diverse, molto più top down, molto più burocratizzate, molto più procedurali, che avevano dei loro pregi, ma è stato interessante vedere questo tipo di innesto che ha contribuito a far crescere il settore. Tant'è che oggi, appunto, la space economy conta più di 400 miliardi di dollari di valore, continua a crescere e si sta intersecando con altri settori dell'economia.
Quindi è stata un'azione, un acceleratore. Alessandro, tu questo ruolo dei nuovi ricchi, insomma, come lo valuti nello spazio?
Allora, secondo me è importante anche per il nostro pubblico avere un'idea del fatto che è avvenuta effettivamente una maturazione rispetto a un settore in cui esisteva l'economia dello spazio anche prima. Semplicemente stava dentro questa forte dipendenza rispetto ai finanziamenti pubblici, appunto, perché
diciamo, non c'era ancora maturità
L'impresa spaziale non è che nasce per diciamo semplicemente il desiderio di esplorazione dell'umanità oppure la nostra benevolenza, i nostri sogni, nasce per quegli aspetti militari che abbiamo descritto prima. E che continuano a far parte di questo, che fanno parte sicuramente del modo con cui gli Stati Uniti hanno finanziato l'impresa spaziale e le altre potenze. Ora, qual è il rovescio della medaglia di questo sistema? Questo sistema non genera particolare efficienza e innovazione, diciamo, lo stato imprenditore spaziale.
È estremamente
dipendente anche nei suoi traguardi e nei suoi obiettivi diciamo, la volontà dei signori che siedono di volta in volta, i rappresentanti democratici del Congresso degli Stati Uniti, democratici nel senso di eletti democraticamente, che poi si trovano nella commissione bilancio e devono votare quale allocazione di fondi deve andare alla NASA per le sue iniziative, o addirittura, questo è descritto benissimo in uno dei libri che citiamo nel testo, Mars Wars, che consiglio di scaricare liberamente dal sito della NASA, dove è presente a tutti quelli che leggono in lingua inglese. C'è questa vicenda bellissima che racconta di quando il vicepresidente Quayle, che era vicepresidente con George Bush padre, aveva la delega sullo spazio, era estremamente interessato alle questioni spaziali, e quindi in quel momento, siamo diciamo alla fine degli anni Ottanta, si pone la questione: vogliamo andare su Mars? Quindi questo voleva, Dan Quayle voleva andare su Marte nel 1988. Quindi la Commissione Bilancio degli Stati Uniti fa il suo piano con prima una missione negli anni 90, poi un'altra, c'è proprio l'elenco e quanti soldi servono per finanziare tutto questo. Insomma, non succede niente di tutto questo, perché poi ci sono anche delle priorità, altre priorità nella vita delle nazioni per altre questioni pressanti politiche, e quindi non si va avanti su questo. Lo Space Shuttle, il programma Space Shuttle che ha emozionato tante generazioni, aveva dei costi elevatissimi. A un certo punto il bilancio degli Stati Uniti non vuole più coprire questi costi che poi generavano un'economia, naturalmente, perché c'erano i componenti e tutti diciamo gli hub economici dello spazio che vivevano con questo. E diciamo, l'allargamento di questo schema è qualcosa di estremamente importante, sicuramente. Io credo che, insomma, in particolare la vicenda di Elon Musk va presa piuttosto sul serio, al di là delle sue caratteristiche caratteriali, che
non è un pezzo di un uomo capriccioso,
che conosciamo
quindi
molto bene, perché se analizziamo la sua azienda, se analizziamo i processi di SpaceX, l'organizzazione di SpaceX, i manager di SpaceX, non so se insomma, le ragazze che studiano per esempio ingegneria aerospaziale sanno che la persona fondamentale di SpaceX, la direttrice operativa e presidente, una donna, si chiama Gwynne Shotwell, ed è fondamentale per il successo dell'azienda, perché diciamo Elon Musk sicuramente ha avuto l'idea del razzo riusabile, anche di una certa organizzazione di processi, poi lei ha un ruolo essenziale nel portare questi sogni e questi processi anche all'applicazione, alla negoziazione poi con il governo federale, con le autorità, e poi alla commercializzazione, con la creazione di clienti e di mercati. Quindi insomma, quello che poi succede qui con questi 20 anni circa di storia di SpaceX, è un'accelerazione estremamente importante. E l'altro elemento politico che volevo aggiungere è che questo ha degli effetti su come funziona il mercato spaziale più ampio, per esempio su come funziona quello europeo. Non abbiamo toccato direttamente adesso, ma in Europa, diciamo, noi abbiamo una sorta, per dirla in sintesi, di separazione tra la cooperazione scientifica e dei programmi spaziali civili attraverso l'Agenzia Spaziale Europea, che non coincide con l'Unione Europea, ma insomma pressa poco, e che opera secondo una logica di cosiddetto ritorno geografico. Ciò significa che diciamo, questi programmi che noi sottoscriviamo insieme, finanziamo insieme come partner europei, poi devono portare un po' di ogni programma ai vari stati. Che
in termini di ricadute economiche,
quindi,
e industriali.
Esatto, è un sistema diciamo, che non opera secondo la logica che Elon Musk ha imposto, che è quella dell'integrazione verticale, per esempio, e quindi che è sfidato da queste logiche e poi ha dovuto accelerare esso stesso. Quindi è illegittimo dire che questa accelerazione è stata reale, che diciamo al di là degli elementi di colore di questi personaggi hanno veramente imposto delle trasformazioni importanti e rilevanti che poi hanno degli effetti economici e degli effetti politici.
È molto interessante. Allora, Raffaele, abbiamo parlato prima dello shuttle. Non tutte le tecnologie legate all'aerospazio sono uguali. Ci sono alcune tecnologie fondamentali, abilitanti, le tecnologie di lancio, le tecnologie legate ai moduli abitativi, i sistemi di lancio, che sono pochi, no? Si contano effettivamente sulle dita di una mano. Ci racconti un po' come sono posizionati europei e americani, che cosa potrebbe accadere da qui a qualche anno?
Allora, connetto la mia risposta con anche un termine della domanda precedente che citavi, che era democratizzazione. Quello che è accaduto negli ultimi 10-15 anni in questo settore è che si sono accelerate due dinamiche di costo molto importanti. Quelle legate al costo di accesso allo spazio, cioè quanto costa portare un chilogrammo di materia in bassa orbita e oltre, e quanto costa l'hardware spaziale. Okay? E si è verificata una dinamica che potremmo in parte paragonare a quello che è accaduto nell'informatica negli anni 70. Cioè, prima portare persone o cose nello spazio era, ed è tuttora in parte, molto costoso, molto complesso, ma specialmente per quanto riguarda i piccoli carichi, i costi si sono abbattuti. Cioè, il costo per chilogrammo, che era di decenni fa di milioni di dollari, poi centinaia di migliaia, oggi è di decine di migliaia di dollari per chilogrammo, e continua ad abbassarsi con i nuovi lanciatori in studio. E è un moltiplicatore enorme della possibilità di democratizzare e rendere più accessibile lo spazio. Prima Alessandro citava anche gli lanciatori riutilizzabili. Bene, questa cosa è una dinamica veramente rilevante, perché se tu hai un sistema di lancio che è riutilizzabile anche solo 8, 9 o 10 volte, tu abbatti radicalmente il costo per poter per usufruire di questo ambiente. Immaginate se per ogni viaggio in aereo dovete buttare l'intero veicolo o i motori del veicolo, ok? Il costo di un biglietto sarebbe assurdo. Bene, a questa dinamica si raggiunge un'altra, però, che è quella della riduzione del costo di alcune tipologie, di alcuni sottosegmenti dell'hardware spaziale, in particolare alcune tecnologie satellitari. Cioè, perché le tecnologie satellitari sono importanti? Perché le capacità di telecomunicazioni, osservazione della Terra e posizionamento sono quelle che noi utilizziamo o che cambiano la nostra vita in modo rilevante. Poi faccio qualche esempio anche. Bene, oggi i satelliti sono, almeno alcuni segmenti di satelliti, sono sempre meno costosi, sempre più semplici e sempre più piccoli. Tant'è che si parla di CubeSat o nanosatelliti. Nel caso dei CubeSat si tratta di un formato standard che tu puoi anche agganciare in modo modulare, come se fossero dei mattoncini Lego, che appunto possono essere realizzati a basso costo anche da startup, gruppi di studenti, tant'è che anche nei nei politecnici italiani ci sono gruppi di studenti che fanno progetti di questo tipo. E queste due dinamiche di riduzione di costo sono molto importanti perché appunto vanno verso quella direzione della democratizzazione. Le applicazioni, allora, ci sono diverse onde di cambiamento. Questo perché? Perché lo spazio non è tanto un'industria in sé, ma è sempre di più un ambiente in cui altre industrie vanno a interagire. Quindi noi quando parliamo di spazio parliamo anche di agricoltura, di lotta al cambiamento climatico, di logistica, di telecomunicazioni, di supporto alle attività manifatturiere e così via. Poi se volete possiamo anche approfondire su questo.
Grazie. Alessandro, prima hai fatto un riferimento importante alla Stazione Spaziale Internazionale, che è un simbolo fortissimo, no, di questa nuova centralità dell'aerospazio. Quante volte l'abbiamo vista passare, abbiamo l'app sul telefonino per capire dove si trova e se è nella nostra zona. Quindi alziamo gli occhi al cielo per vedere questa meravigliosa luce in transito sui nostri cieli. È un simbolo molto forte, un simbolo suggestivo, il simbolo del post-conflitto, insomma, lo hai spiegato bene. È un po' una zona franca, anche se abbiamo capito dal discorso che voi avete fatto che poi non è esattamente proprio così, insomma, no? Però quello che volevo chiederti è questo: oggi lì ci sono gli americani, i russi, gli europei, insomma, ma è pensabile che in un futuro, con un equilibrio geopolitico diverso come quello che si sta definendo in Europa, ci possa essere anche una collaborazione con i cinesi o un ingresso dei cinesi, uno zampino dei cinesi sulla nostra stazione spaziale internazionale? Una cosa, allora, secondo te è possibile? La risposta, o ci facciamo un film?
La risposta è no. Possiamo anche farci un film, ma la risposta sostanzialmente è no, perché come dicevo prima, la Stazione Spaziale Internazionale nasce in questo momento, insomma, poco noto ma importante per l'orientamento degli Stati Uniti, dove il Congresso degli Stati Uniti rilascia un rapporto, cosiddetto rapporto Cox, sulla base del parlamentare che presiedeva questa commissione, che era incentrato sulle attività negli anni 90 di spionaggio sugli armamenti della Repubblica Popolare Cinese. Quindi c'è una bella foto del 1979 di Deng Xiaoping che va a fare un giro in Texas nel 1972, i rapporti tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti si normalizzano con la visita di Nixon, no? Poi muore Mao Zedong, insomma c'è un periodo tumultuoso, Deng Xiaoping emerge come il leader di riferimento della Repubblica Popolare Cinese, che poi ha accompagnerà questa stagione di riforme e aperture che hanno contribuito a portare fuori dalla povertà centinaia di milioni di persone, mantenendo il sistema autoritario cinese. Ecco, dentro quella stagione c'è anche una forte cooperazione tra gli Stati Uniti e la Cina in ambito aerospaziale. Appunto c'è Deng Xiaoping che va a visitare gli uffici aerospaziali e i centri aerospaziali degli Stati Uniti, si scambiano tecnologie. Le aziende degli Stati Uniti vendono satelliti ai cinesi che li lanciano dalla Repubblica Popolare Cinese, diverse aziende degli Stati Uniti. È stato poi mostrato appunto da queste indagini che sono avvenute delle azioni da parte cinese che gli Stati Uniti hanno ritenute lesive del loro interesse nazionale per quanto riguarda l'acquisizione di tecnologie. Sì, e questo ha generato negli anni 90, alla fine degli anni 90, un forte sentimento contro la cooperazione sull'aerospazio negli Stati Uniti. Questo si è intersecato con gli ultimi passaggi del progetto della Stazione Spaziale Internazionale e poi nei primi anni 2000 invece con l'azione europea sulla cosiddetta alternativa europea al GPS Galileo. Quindi diciamo, gli Stati Uniti hanno separato il loro percorso da quello della Cina. Non c'è cooperazione tecnologica in ambito aerospaziale tra gli Stati Uniti e la Cina, ed è stata anche approvata una legge federale che impedisce alla NASA di avere degli accordi di cooperazione scientifici con le agenzie cinesi. Quindi diciamo, si è appunto creato questo sistema molto serio di separazione, e il prezzo per questo è stato pagato anche dalle aziende satellitari americane, che hanno visto una riduzione, insomma, soprattutto nei primi anni 2000, delle loro quote globali, perché peraltro gli europei hanno continuato a vendere dei satelliti ai cinesi per il lancio. Non è stato impedito questo tipo di cooperazione. Quindi, come vi dicevo prima, diciamo, quello che sentiamo descrivere spesso come cosiddetto decoupling, quindi sdoppiamento tra il sistema cinese e quello statunitense, cioè tra due economie che hanno tra di loro uno scambio commerciale di svariate centinaia di miliardi di dollari, ne sentiamo parlare per alcuni settori tecnologici. Insomma, di fatto nello spazio questa cosa è già avvenuta. Quindi ci sono stati 20 anni di cammino relativamente autonomo cinese, con i taikonauti cinesi che sono andati nello spazio, appunto Xi Jinping li saluta, si collegano, non solo nell'ultimo,
prima di SpaceX, quindi
nell'ultimo congresso, nel 20° congresso del Partito Comunista Cinese, all'interno dei comitati del partito sono stati promossi molti diciamo tecnocrati, scienziati, manager scientifici provenienti dall'università Beihang, già università di Pechino per l'aerospazio, sostanzialmente. Quindi c'è, diciamo, una capacità anche sicuramente imprenditoriale e militare cinese, ma imprenditoriale con una forte influenza dello Stato, senz'altro, che di cui non abbiamo nemmeno gli strumenti e credo la percezione per renderci conto esattamente dove sia arrivata, eccetto per alcuni eventi come la capacità di lancio, la costruzione di moduli per la stazione cinese, di cui ci rendiamo conto, ma l'ampiezza della space economy cinese, la sua misurazione,
non ce
la
l'abbiamo
presenza
ben
o meno di baroni dello spazio fino a un certo punto, perché nel sistema cinese ovviamente il Partito Comunista ha un ruolo politico ineliminabile, ma ci sono settori, e questo è facilmente dimostrabile, come per esempio quello delle batterie, dove i cinesi hanno raggiunto delle capacità primarie a livello mondiale, dove sono emerse diciamo delle figure imprenditoriali, almeno nei loro inizi, anche a prescindere dalla guida del partito, anche se devono sempre rispettare delle linee rosse politiche. Quindi insomma, quello che vorrei restituire è che c'è questa azione poco visibile per il nostro sguardo della Repubblica Popolare Cinese, che invece è molto importante anche per la direzione della loro leadership, perché lo vedono talvolta sbagliando, perché per esempio la supply chain dei semiconduttori è una cosa molto diversa rispetto al funzionamento dell'aerospazio, ma la leadership cinese pensa: gli Stati Uniti mi hanno messo nell'angolo alla fine degli anni 90, ma io ho trovato una mia strada autonoma. Quindi la loro democratizzazione dello spazio è, diciamo, un'idea di diciamo, democratizzazione del potere generale, della distribuzione del potere politico sullo spazio, dove hanno cercato una loro strada autonoma. Ora vedremo quanto nei futuri progetti sullo spazio ci saranno delle collaborazioni tra cinesi e russi, vedremo quanto per esempio un paese molto ambizioso come la Turchia crescerà anche a livello spaziale, come è cresciuto a livello di aerospazio con l'industria dei droni. Però insomma, quello che volevo restituire è che questo processo estremamente importante e conflittuale, conflittuale nel senso di separazione e non cooperazione tra i sistemi è già avvenuto. Quindi ora che siamo in una fase insomma complicata sicuramente della storia globale, in cui le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono ancora maggiori rispetto a quelle che erano in generale negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, non c'è nessuna ragione per pensare che avremo una grande cooperazione tra Washington e Pechino.
Aggiungo un'osservazione. Sì. Questa dinamica si sta verificando anche in altri settori di frontiera molto interessanti, cioè settori in cui serve una prospettiva di lungo termine, serve una massa critica di investimenti in ricerca di base e ricerca applicata rilevante. Ne cito due, per esempio, la tematica dell'intelligenza artificiale e quella delle tecnologie quantistiche. Le capacità che ci sono oggi in Cina per quanto riguarda il machine learning sono strabilianti, specialmente nell'ambito consumer, cioè nell'ambito dei settori in cui tu hai a che fare con applicazioni legate al grande pubblico, per tutta una serie di motivi, per la dimensione del mercato, per anche la necessità statale, diciamo, di controllo della popolazione, e anche se sono ancora un po' indietro sulla parte cosiddetta B2B, cioè nel software per le imprese, in cui gli Stati Uniti hanno ancora il ruolo primario e la punta diamante tecnologica. E sulle tecnologie quantistiche c'è un ragionamento molto importante da fare, perché è uno dei filoni in questo momento dove c'è maggiore entusiasmo tra le tecnologie di frontiera. Ci sono diversi sottoambiti, quello più evoluto è quello della sensoristica e della crittografia quantistica, e poi c'è un ambito un po' meno evoluto ma che interessa molti per il lungo termine, che è quello della computazione quantistica. La Cina ha investito ha costruito un piano di investimento pluriennale enorme, ha dimostrato di poter raggiungere risultati rilevanti, ha dimostrato anche di poter ibridare alcuni di questi ambiti, quindi tornando allo spazio hanno per esempio con il satellite Micius fatto una dimostrazione rilevante per quanto riguarda la crittografia quantistica mediata via satellite. E perché questa cosa è rilevante? Perché le tecnologie crittografiche sono alla base di interi settori dell'economia, come la finanza, per esempio, dove devi avere transazioni sicure, e ovviamente il settore della difesa, dove avere comunicazioni sicure è assolutamente essenziale. I computer quantistici invece servono per altre cose, servono in potenza per poter aggredire alcune tipologie di problemi molto specifiche, cioè non sono oggetti che possono risolvere tutti i problemi esistenti, non sono soltanto dei supercomputer, hanno una cosiddetta un vantaggio rispetto alla computazione classica su alcune classi di problemi. Ce ne sono alcune molto interessanti, per esempio c'è un algoritmo chiamato algoritmo di Shor che consente di spezzare alcune basi matematiche della crittografia contemporanea, di alcuni sistemi molto diffusi oggi in ambito crittografico. Questa cosa fa gola a molti, e quindi il volume di ricerca e di investimenti in questo settore è assolutamente grande, anche se non siamo ancora arrivati al livello da renderle applicabili in modo sistematico. Questo per dire, la cosa interessante è che se tu guardi alcune aziende chiave negli Stati Uniti, dove fino a pochi anni fa era pieno di postdoc, PhD asiatici, oggi non ci sono più. Cioè si è creata questa separazione in modo piuttosto radicale.
Anche in altri. Raffaele, voglio farti questa domanda e poi lo chiederò anche ad Alessandro. Avete parlato di macro blocchi, no? È molto chiaro, insomma, il discorso che avete fatto. Ecco, ma la cosa che voglio chiederti è: qual è il contributo? Dove davvero può far la differenza? Se c'è qualcosa in cui può far la differenza l'industria europea dell'aerospazio? Oppure l'Europa è, come dire, un importante convitato al tavolo, insomma.
Allora, ci sono più livelli che possiamo citare. Allora, partiamo dal livello Italia. Dal livello Italia, la cosa interessante per l'Italia è che noi abbiamo una storia economica nel settore aerospaziale che è rilevante. Ed è un settore che, a differenza di altri settori che sono stati rilevanti per la nostra economia, per esempio la chimica, si è eroso molto meno. Cioè, noi oggi abbiamo dei pezzi di catena del valore dell'ambito spaziale che sono costruibili nel nostro paese.
Ha mantenuto competenze, fanno bene i ragazzi a studiare
assolutamente spaziale. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro Torino e il Piemonte hanno una centralità assoluta nel nostro paese per quanto riguarda questo tipo di ambito, quindi dai moduli pressurizzati, tecnologie di lancio e così via. Questo perché lo sottolineo? Perché visto che sta passando questo treno della New Space Economy, è importante che non venga perso come magari altre onde di cambiamento che sono arrivate in passato nell'ambito della frontiera tecnologica. Detto questo, per realizzare risultati in questo settore comunque serve una massa critica, quindi la dimensione europea non è, non possiamo dimenticare la dimensione europea. Secondo me l'Europa può fare cose importanti, tuttavia ricordiamoci che l'Europa non è un impero, quindi possiamo fare
alcune
cose,
mi viene da dire.
Cioè, possiamo fare alcune cose, ma non possiamo fare tutto, perché chiaramente negli Stati Uniti c'è la NASA, c'è la Space Force, ed è un impero che tu mantieni grazie a quel tipo di investimento militare. Questo driver c'è in Europa, ma è molto molto minore, e quindi bisogna premere l'acceleratore sulla cooperazione, a mio giudizio, identificando molto bene quelli sotto segmenti, quei verticali, dove possiamo fare la differenza.
Non nel mucchio. Alessandro, come la vedi tu?
Ma guarda, io...
Non essere troppo pessimista, che noi ci teniamo alla nostra vecchia Europa, eh?
No, non sono pessimista. Sai, per esempio, la chimica, come diceva Raffaele, è ancora qualcosa di importante, quindi appunto la gente deve continuare a studiare chimica e abbiamo bisogno di, adattare le capacità rimaste nella chimica. Per esempio la filiera delle batterie vede la chimica assolutamente
in primo piano,
quindi insomma, se magari ci sono delle aziende che fanno alcune cose, non sanno quanto possono essere applicate a dei mercati che diventeranno molto grandi. Io sull'Europa, in sintesi, penso che dobbiamo uscire dalla nostra ipocrisia sugli aspetti duali, sulla separazione tra il civile e il militare, perché il mondo non funziona secondo la separazione tra il civile e il militare che gli europei si sono autoimposti.
Okay? Tra l'altro l'Agenzia Spaziale Europea nasce con quella...
L'Agenzia Spaziale Europea nasce giustamente come un progetto di cooperazione,
diciamo,
civile, e quindi senza l'aspetto militare. La stessa Banca Europea per gli investimenti non può investire in progetti strettamente militari, e secondo me questo è sbagliato, perché diciamo, la capacità di un'area regionale come l'Europa è determinata anche dalla sua volontà o meno di investire nell'innovazione militare. Quindi esistono tra l'altro dei corpi europei che fanno queste cose, European Defense Agency. Se guardiamo alla loro mole di investimenti e capacità di sviluppare imprenditorialità attraverso i loro investimenti, è troppo ridotta rispetto a quello del resto del mondo. Quindi io direi, insomma, io propongo di dimenticare questa cosa.
Provare a dare una spinta con quell'attenzione che dici.
E che i paesi europei decidano, insomma, su quali aspetti cooperare, ma finanzino in modo più libero progetti che hanno anche una chiara ricaduta militare, perché gli aspetti militari dello spazio hanno a che fare con la navigazione, la collocazione sicura, hanno a che fare con la sicurezza del nostro continente. Quindi se noi non ci occupiamo della sicurezza del nostro continente anche attraverso i finanziamenti militari sullo spazio, purtroppo se ne occuperà qualcun altro, e questo potrebbe essere negativo per tutti noi. Quindi io semplicemente propongo di abbandonare queste clausole
di ingaggio
e di investire maggiormente, un po' di più, nell'innovazione militare anche nel contesto europeo.
Resta un tema di supremazia tecnologica,
perché
no?
Sennò ho paura che con questi treni noi non saremo in grado di stimolare poi le nostre industrie ai cambiamenti necessari. Poi c'è anche un tema di imprenditorialità, sicuramente, che è quello di cui poi Raffaele si occupa
nel
suo lavoro, ma che caratterizza diverse industrie europee. diciamo, le nostre storie di successo, anche dal punto di vista aerospaziale, sono spesso troppo legate a cosiddette, insomma, legacy industries, cioè gruppi aerospaziali più o meno integrati che risalgono a diverso tempo fa, a volte a controllo anche privato, come avviene in Francia, principalmente in Italia a controllo pubblico. E questa mancanza di vivacità imprenditoriale, quindi questa mancanza di creazione di nuove grandi imprese, è comunque una debolezza europea rispetto ad altri sistemi. Quindi noi dobbiamo cercare di stimolare start-up che poi diventano nuove, medie e grandi imprese in questo segmento, perché l'ampiezza del nostro mercato comunque ci dà questa
possibilità,
questa potenzialità. Non è un mercato mondiale, ma il mercato europeo è rilevante. Quindi io dico,
rispetto,
investiamo, diciamo, sull'imprenditorialità per far crescere l'industria, e poi però, anche se è un discorso difficile e scomodo, abbandoniamo un po' delle nostre ipocrisie sugli investimenti militari che fanno parte di questo settore.
Raffaele, questo è un po' il tuo mestiere, no? Cioè, sicuramente soltanto dieci anni fa probabilmente non avremmo mai immaginato il ruolo che le start-up, le giovani aziende possono avere all'interno dell'aerospazio. Sarebbe stato inimmaginabile qualche tempo fa, almeno in Europa. Oggi non è così, è completamente diverso. Questo è un po' il tuo mestiere. Che cosa sta succedendo nell'interazione fra le grandi aziende, i big player e le start-up, appunto, con quelle capacità che hanno le start-up di dissacrare, di rivoltare l'ordine delle cose, di innovare, di accelerare il trasferimento tecnologico. Raccontaci un po' cosa stai osservando.
Parto da un aneddoto proprio torinese. Il nostro primo investimento come fondo Primo Space è stato fatto su una società che ha la sede in Via dei Mille, a 10 minuti di cammino da qui. Si chiama IcoSpace. Abbiamo investito su di loro 2 anni fa, 1,5 milioni di euro. Team di 20 anni, proveniente dal Politecnico di Torino. E cosa fa IcoSpace? È una società che si occupa di quel segmento di cui parlavo prima, cioè quando i satelliti raccolgono i dati, osservano la Terra. Ripeto, perché questo è importante? Oggi abbiamo questa capacità enorme di osservare la Terra in maniera sempre più granulare, precisa, sofisticata e frequente. Bene, questi dati però non sono subito utilizzabili, devono essere processati. Bene, IcoSpace cosa fa? Si occupa di data science e machine learning per le applicazioni spaziali. Uno dei due loro segmenti riguarda proprio l'osservazione della Terra, e loro cosa fanno? Processano queste immagini per renderle utili a terzi. Cosa significa processare queste immagini? Significa che devi o estrarre delle caratteristiche rilevanti per l'applicazione, si chiama in gergo feature recognition, cioè tu devi capire se utilizzi le immagini per riconoscere, non so, lo stato di un terreno, devi capire quali caratteristiche vuoi trovare in quel terreno, oppure devi capire come estrapolare le condizioni atmosferiche, il fatto che, diciamo, ci sono delle nuvole che possono inquinare quell'immagine e renderla poco utile. Bene, loro usano tecniche di intelligenza artificiale per lavorare su quei dati. Un altro segmento su cui lavorano riguarda l'automazione, quindi il fatto che nello spazio, così come a terra, sempre più la navigazione satellitare viene automatizzata, e quindi bisogna lavorare con algoritmi per rendere più sofisticati e indipendenti quei sistemi, queste costellazioni di satelliti, si dicono in gergo. Bene, IcoSpace quindi un team che anni fa non avrebbe avuto grande difficoltà nel poter partire, nel senso che i canali tradizionali del prestito bancario sicuramente no, del venture capital tradizionale sicuramente avrebbero avuto difficoltà nel supportare un team così diciamo alle prime armi, per quanto competente, però con un altissimo rischio. Bene, il venture capital è il mestiere di investire in cose ad alto rischio, cioè i fondi di venture capital cosa fanno? Hanno un pool di capitale che investono in imprese nella prima fase del ciclo di vita, comprandone un pezzo di quota di proprietà, si dice equity in gergo. E qual è la tua speranza come gestore del fondo? Che tu, quel valore di quell'azienda incrementerà nel tempo, perché diventerà un'azienda che avrà sviluppato tecnologie, creato un fatturato, creato dei profitti, clienti, una reputazione, il valore crescerà e quindi la quota di proprietà che tu hai comprato inizialmente si incrementa proporzionalmente, si incrementa la tua fetta se la torta si ingrandisce. E poi chiaramente la rivendi dopo 5, 6, 7 anni. Molte delle cose che voi utilizzate ogni giorno, da Instagram all'Apple, a tante applicazioni tecnologiche, sono nate e non potevano nascere o non potevano crescere con la stessa rapidità se non ci fossero stati i fondi di venture capital. Bene, questi fondi fino a una decina di anni fa, anche 5 anni fa possiamo dire in realtà, avevano grande difficoltà nell'investire nello spazio. Percepivano questo settore come troppo rischioso, troppo di lungo termine, troppo complesso. È cambiato radicalmente il panorama in questi ultimi anni. Nel caso nostro, Primo Space, siamo stati il primo fondo in Europa continentale a fare questo lavoro. C'era un altro soltanto in Regno Unito che si chiama Seraphim, e poi sono nati dopo noi altri fondi in Germania, in Francia, in Lussemburgo e così via. Noi cosa facciamo ogni giorno? Intercettiamo questi team, queste idee, questi progetti che a volte sono anche, diciamo, non soltanto nel primo punto d'inizio, ma hanno a volte qualche anno di vita, e gli diamo le risorse, le connessioni con cui crescere, scalare e diventare imprese. Perché ricordiamoci che l'obiettivo di una startup non è fare un progetto, ma è diventare una grande impresa. Quello che diceva Alessandro, le startup sono imprese ad alto potenziale di crescita, devono diventare, l'obiettivo è far diventare grandi imprese che trasformeranno i loro mercati. Anticipo che tra pochi giorni investiremo su un'altra società torinese, non posso però aggiungere
ci sentiamo
dettagli.
Allora tra un po', va bene, mi racconterai.
Però diciamo il concetto è che a 360 gradi tu puoi cogliere questo settore che è radicalmente interdisciplinare. Noi abbiamo fatto finora 10 investimenti, circa 20 milioni di euro allocati in tutti i segmenti della space economy, dalle tecnologie di lancio alle tecnologie di osservazione della Terra, agli abilitatori della filiera. Prima parlavi di tecnologie abilitanti, faccio un altro esempio: c'è una società chiamata Caracol che si occupa di manifattura additiva e loro costruiscono, producono componenti ad alta performance di grandi dimensioni per le industrie in cui serve alta performance, che sono tipicamente lo spazio, l'automotive di alta gamma e il nautico. E lo fanno con braccia robotiche di grandi dimensioni, quindi non sono le classiche stampanti 3D dentro il forno, ma diciamo è un altro tipo di sistema. Quello è un esempio di abilitatore dello spazio, cioè loro fanno la quota preponderante del fatturato in questo settore e sono uno dei pezzi di questa filiera innovativa che utilizza computational design, sistemi organizzativi flat, si finanzia col venture capital invece che con altri canali o lo affianca ad altri canali tradizionali e vanno quindi molto molto rapidi e riescono ad agganciarsi alle esigenze di un settore che si sta evolvendo in modo rapido.
Quindi anche questo è un grandissimo cambiamento. Io vi faccio l'ultima domanda, poi dopo le vostre risposte ci lasciamo, abbiamo esaurito quasi esaurito la nostra ora a disposizione, insomma. Poche cose come lo spazio uniscono due aspetti: da un lato un'ambizione tecnologica come poche industrie può vantare, dall'altro ricadute economiche e geopolitiche importantissime, e nello stesso tempo richiamare a quanto di più suggestivo possa esserci, no? Quindi in qualche maniera tornare a quello che è una delle essenze dell'umanità, violare i limiti, i confini conosciuti, andare oltre, il senso della scoperta, il senso della missione, insomma, il senso del viaggio. Ecco, io vorrei che voi ci diceste qualcosa su questo aspetto, non per buttarla in filosofia, però io sono un po' un conflitto di interesse, ho una formazione più filosofica, più umanistica che non tecnica, e quindi la butto un po' in filosofia, sì, però vorrei che voi ci aiutaste a capire questa nuova missione verso la Luna, Artemis, che tipo di ricadute strategiche potrà avere sul futuro dell'aerospazio e su forse sul destino dell'uomo, o è una delle missioni come allineate storicamente ad altre? Qual è la portata di questo viaggio che stiamo per intraprendere? Siamo proprio all'inizio. Il viaggio, tra l'altro, è stato rimandato un po' di volte, quindi dobbiamo ancora, come dire, testare i sistemi di lancio. Prego. Comincia tu, Alessandro, e poi
allora,
Raffaele chiude.
Ma allora, sicuramente esistono degli elementi simbolici
molto forti
nella missione Artemis. No, è stato lanciato con l'idea del, come sapete, sul suolo lunare, insomma, per quelli che credono che ci siamo veramente andati, poi ci sono anche delle altre visioni. A me piace molto, lo citiamo nel libro, quel passaggio del film Interstellar che ho amato molto, dove insomma c'è lui che era un ex astronauta, dove va dal medico che è totalmente scettico rispetto al fatto che lui abbia fatto realmente quel mestiere.
Le ricadute, la distruzione della conoscenza.
Non usano di più la risonanza magnetica, quindi non hanno avuto la possibilità di rendersi conto del tumore della moglie che è morta per questa ragione, per dire quali sono i costi diciamo dell'escludere alcuni elementi
tecnologici,
dell'aspetto spaziale. Comunque, appunto, per quelli che credono che ci siamo andati in precedenza, comunque la versione ufficiale dice che sono sbarcati solo degli esseri umani di sesso maschile sul suolo lunare, quindi
come minimo ci deve mettere i piedi una donna adesso.
L'elemento simbolico che gli Stati Uniti hanno più volte sottolineato, che sarà per la prima volta una donna ad arrivare sul suolo lunare. Cioè questo elemento, c'è un elemento, direi c'è l'elemento simbolico del piantare una bandiera, l'elemento della cooperazione, perché la missione Artemis mette insieme diversi paesi, l'Italia ha un ruolo rilevante e ci saranno anche degli equipaggi dove parteciperà l'Agenzia Spaziale Europea, quindi è da comprendere se quanto saranno coinvolti gli astronauti dell'ultimo concorso, che è quello in cui su 8, se non sbaglio, 2, tra cui un inglese, 2 erano italiani, come sapete Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, mentre poi l'Agenzia Spaziale Europea renderà noto, credo ormai tra pochi giorni, i risultati del loro ultimo concorso. Quindi ci sarà questo elemento di forte cooperazione. Ci sarà un importante programma di spese e di investimenti che potrà avere degli spillover in altri elementi abilitanti. E ci sarà sicuramente l'aspetto politico, quindi questo elemento di competizione tra varie sfere in ogni caso, e soprattutto credo che possa ispirare l'aspetto successivo di che cosa significa abitare un ambiente lunare per un certo periodo e quindi quanto all'interno di questo decennio questo aspetto sarà importante per gli abitatori umani, per gli abitatori robotici e per i progetti successivi su tutti questi aspetti.
Raffaele, proveremo quindi, probabilmente scriveremo questo nella storia, la possibilità di abitare per un periodo per quanto limitato su una stazione lunare.
Non so se accadrà, spero che potrà accadere, diciamo ci sono chance ragionevoli. No, quello che vorrei dire sull'elemento simbolico è forse un po' più psicologico. Il mio punto di vista è che noi abbiamo vissuto gli ultimi anni in un'epoca di policrisi o permacrisi, cioè tra pandemia, guerra, inflazione, shock sociali, economici e geopolitici. Tutto ciò ci ha fatto ha richiuso il nostro perimetro psicologico. Anche la stessa tecnologia degli smartphone ci fa vivere in un eterno presente in cui è difficilissimo pianificare nel lungo termine, è difficilissimo guardare al futuro. Una delle cose che mi hanno avvicinato a questo settore è che lo spazio è un catalizzatore che ti fa venire, ti dà una motivazione, ti fa venire voglia di pensare al futuro, di studiare, di investire per il lungo termine, di affrontare problemi molto complessi, di affrontare problemi di frontiera in cui le soluzioni non sono ovvie. E questo è un motivatore molto potente. Può invogliare le persone a studiare materie scientifiche, può invogliare le persone a rinviare una gratificazione di breve termine per costruire qualcosa di più grande in futuro. A mio giudizio è un faro molto importante lo spazio in questo momento, cioè ci tira fuori da una serie di problemi che oggi ci soffocano in modo molto forte. Quindi mi viene da dire che la forza sia con noi.
Bene, quindi ci lasciamo con questo sguardo al futuro, con questa voglia di futuro, con questa capacità che ho sempre ammirato negli ingegneri dell'aerospazio di fare le cose da qui a 15 anni. È una roba meravigliosa e di grandissima sapienza. Grazie a tutti, buon lavoro, buono studio, buona lettura e buon festival, buona biennale soprattutto. Grazie.